Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. I ritardi di Pfizer si ripercuotono sulla campagna vaccinale in Svizzera. Il Ticino annuncia un cambio di strategia e sono ormai diversi i cantoni a doversi adattare. Le difficoltà si sono concretizzate solo negli ultimi giorni, potranno avere un impatto importante soprattutto di fronte alle nuove varianti, ci spiega un esperto. Centinaio di arresti in Russia durante le manifestazioni a sostegno di Alex Navalny, la protesta ha toccato diverse città. L'Amri Piotta corre ai ripari. Ingaggiato fino a fine stagione il giovane attaccante canadese Brandon Perlini, reduce da 4 stagioni in NHL. I ritardi delle forniture del vaccino Pfizer-BioNTech sta dunque rallentando la campagna di immunizzazione. Tanti cantoni sono costretti a rivedere i loro piani, ma se alcuni avevano già messo in conto possibili contrattempi di questo tipo, altri si sono fatti un po' sorprendere. Monica Fornasé, iniziamo dal Ticino, che oggi ha comunicato cosa intende fare.
Sì, riassumendo, il Ticino ha deciso di conservare le dosi al momento ancora disponibili del vaccino Pfizer per chi deve fare il richiamo. Il punto essenziale è che queste dosi basteranno per chi si è fatto vaccinare nelle prime settimane di gennaio. Resta un punto di domanda per chi il vaccino l'ha invece ricevuto in questi giorni, anche se le autorità sia federali che cantonali sono fiduciose. Inoltre, proprio per questo motivo, da lunedì nei 3 centri di Rivera, Ascona e Tesserete verrà somministrato il preparato di Moderna e non quello di Pfizer. Da subito poi non saranno più fissati appuntamenti per chi si è annunciato per la vaccinazione.
Questa è la situazione in Ticino, ma dicevamo che anche gli altri cantoni stanno rivedendo i loro piani. Possiamo fare qualche esempio concreto?
Sì, possiamo citare Berna e Vaud, due cantoni che proprio ieri hanno comunicato in merito, due cantoni che sin dall'inizio della campagna di immunizzazione hanno pianificato l'utilizzo delle dosi in modo da poter garantire in ogni caso la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Proprio spiegando come si sta affrontando questo problema di fornitura, Oliver Peters, che è direttore generale aggiunto al SCHUV e responsabile del piano vaudese di vaccinazione, ha precisato che non tutti i cantoni hanno optato per la stessa strategia. Sentiamolo.
Les cantons ont eu la politique de simplement lancer tout sur le marché, ce que j'ai décrit comme une politique de stop and go. E la conseguenza è che on a eu des appels de certains cantons qui peuvent plus assumer leur deuxième rendez-vous.
Ecco, ci sono cantoni che hanno messo subito tutto sul mercato, afferma, per esempio Ginevra, Zurigo o anche il Ticino, hanno già iniettato in proporzione molte più dosi rispetto per esempio a Berna e Vaud e oggi, afferma Peters, non sarebbero in grado di garantire a tutti la seconda dose.
Ma la questione centrale è: i cantoni si ritrovano in questa situazione perché hanno fatto una valutazione e quindi anche una pianificazione sbagliata o le cose sono cambiate negli ultimi giorni?
Ecco, a questa domanda lasciamo rispondere innanzitutto Paolo Bianchi, direttore della divisione della salute pubblica del DSS ticinese.
Si pone però un problema perché il primo di febbraio era prevista una fornitura importante, questo nella pianificazione confermata dal mese di dicembre e confermata ancora pochi giorni fa. Questa fornitura in realtà ora è annunciata in forma ridotta e solo a partire dalla seconda settimana di febbraio. Quindi abbiamo in questo momento questa ristrettezza nel vaccino di Pfizer, poi dalla metà di febbraio tutto lascia presagire che le forniture saranno di nuovo regolari ed anche importanti.
E come il Ticino, un po' tutti i cantoni sono stati presi in contropiede pochi giorni fa. Ricordiamo che il ministro della Salute, Alain Berset, ha più volte esortato le autorità sanitarie cantonali a procedere con le vaccinazioni senza perdere tempo, rimproverando quasi i ritardatari. Il problema di fornitura che tocca la Svizzera, come tanti altri paesi, non sembrava insomma così grave. Oggi la situazione sta invece dando ragione a chi è stato sin dall'inizio un po' più prudente.
Fin qui con Monica Fornasi abbiamo dunque sentito come stanno reagendo i cantoni, ma possiamo parlare di ritardi veniali o di ritardi che avranno un impatto considerevole su tutta la campagna vaccinale nazionale. Lucia Mottini ha sentito il virologo di Dietro No, che è membro della task force scientifica.
avoir un impact sur la campagne di vaccinazione, certamente. Ce qui est regrettable, c'est que le retard dans la.
Certo, ed è un ritardo che avrà un impatto sull'epidemia ora che ci sono delle varianti più contagiose sul territorio svizzero, come quella britannica. Ogni ritardo dà un vantaggio al virus.
Tout retard dans la campagne de vaccination donne au virus un avantage. Donc c'est vraiment une course contre la montre.
Una corsa contro il tempo in cui, secondo lei, la Svizzera potrebbe fare meglio. Dove sono i punti deboli?
Je pense qu'il est concevable que la partie finale de la vaccination soit sous la responsabilité des cantons.
Se è concepibile che l'ultimo passo in materia di vaccinazione sia di competenza dei cantoni, ritengo che ci vorrebbe una gestione più centralizzata degli stock, della logistica, delle ordinazioni, della distribuzione rapida nei luoghi dove si può vaccinare velocemente, in modo da usare al meglio quanto abbiamo a disposizione, tenendo conto di quanto riceveremo prossimamente. Occorre una visione globale. Penso che migliorerebbe la campagna di vaccinazione.
La Svizzera avrà un numero sufficiente di vaccini alla fine. Le ordinazioni sono sufficienti?
Sì, ma non so se le 17 milioni di dosi necessarie a vaccinare 8 milioni e mezzo di abitanti saranno coperte essenzialmente dai due vaccini di Moderna e Pfizer. Se occorrerà far capo anche ad un terzo vaccino con caratteristiche diverse, l'organizzazione sarà ancora più complicata.
Perché se on devait jongler avec encore un troisième vaccin de propriété différente, a ce moment-là ça deviendrait beaucoup plus compliqué encore.
Di dietro no è di oggi la raccomandazione dell'alta autorità francese della sanità di spaziare le due dosi di vaccino fino a 6 settimane in modo da poter vaccinare rapidamente un maggior numero di persone. Le sembra una buona strategia?
C'est une piste intéressante, oui, on sait. En tout cas, avec le vaccin Pfizer, probablement.
È una pista interessante. Sappiamo che con Pfizer, e da quel che vediamo sembra anche con Moderna, già con la prima dose c'è una buona protezione anche se non è a livello massimo. Quindi si potrebbe pensare di spaziare fino a 4, 5 o 6 settimane le due dosi. Ma bisogna fare molta attenzione. Creare un'immunità a metà può favorire l'emergere di nuovi ceppi resistenti all'immunità prodotta dal vaccino. Occorre avere un piano ben organizzato, con la prospettiva di una seconda dose che non tardi troppo.
Un plan bien organisé, bien entendu, avec la perspective d'une deuxième dose qui ne tarde pas trop.
Queste dunque le valutazioni del virologo Didier Trono sui ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer anche in Svizzera. Prima assemblea dell'anno oggi per un partito, è toccato ai Verdi che in una riunione online hanno messo a punto la loro strategia futura. Ne è uscito un nuovo piano climatico leggermente più ambizioso rispetto a quello precedente. Entro il 2030 la Svizzera dovrebbe, secondo i Verdi, diventare climaticamente neutra, riducendo del 50% le emissioni interne di CO2. L'obiettivo è di arrivare invece ad una positività climatica entro il 2040 e tra le misure proposte c'è il divieto di nuovi veicoli a energia fossile e del riscaldamento ad olio combustibile a partire dal 2025. Le manifestazioni in Russia a sostegno di Alexei Navalny in apertura di pagina estera in diverse migliaia sono scesi nelle strade di Mosca e di altre città russe a sostegno dell'oppositore che è in carcere. Oltre 1600 le persone fermate dalla polizia secondo un'organizzazione non governativa e tra queste anche la moglie di Navalny. Gli aggiornamenti dalla capitale russa con Giuseppe D'Amato.
Al grido libertà per Alexei Navalny, migliaia di moscoviti hanno riempito alle 2 del pomeriggio, prima piazza Pushkin, poi corsi cittadini. Quanti erano con precisione? Nessuno lo sa. Il Ministero degli Interni parla di 4.000 persone, ma fonti indipendenti sostengono che i manifestanti fossero non meno di 20.000. Ad un certo punto vi sono stati pure tafferugli con le forze dell'ordine. Secondo l'agenzia TASS, una quarantina di agenti hanno avuto bisogno di cure mediche. La moglie dell'oppositore anticremlino Yulia è stata fermata dalla polizia e portata in un commissariato per un paio di ore. Stessa sorte è toccata anche a Lyubov Sobol, prelevata da agenti mentre la nota attivista rilasciava un'intervista. Tanti in piazza erano i giovani e gli adolescenti. I canali federali denunciano la presenza di minorenni. Un 14enne a Mosca è stato riconsegnato alla sua famiglia. A San Pietroburgo sono volate mangiare granellate in piazza Vastanie. Nelle oltre 60 città russe in cui si sono tenute uguali manifestazioni, più di 1600 persone sono state fermate, stando ai dati di OVD Info. Come si ricorderà, Alexei Navalny è stato arrestato domenica al ritorno in patria dopo 5 mesi di cure in Germania a seguito di un avvelenamento.
E poco fa il bilancio è stato visto al rialzo, si parla di oltre 2100 persone fermate. Andiamo in Brasile. Raoni gioca la carta della giustizia contro Jair Bolsonaro. Il celebre portavoce della comunità indigena dell'Amazzonia ha sporto denuncia contro il presidente brasiliano presso la Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Ce ne parla Chiara Savi.
Complice anche la pandemia che ha rallentato le procedure, ci sono voluti 18 mesi per mettere insieme un dossier da inviare all'AIA. 65 pagine che individuano 21 casi concreti di crimini contro l'umanità di cui Jair Bolsonaro e 4 suoi ministri si sarebbero macchiati. In questione c'è la sopravvivenza degli indigeni dell'Amazzonia, da decenni ormai minacciati dalla potente industria agroalimentare. Attività sempre più estese sulla terra degli indigeni, attività che violano i diritti sanciti dalla Costituzione, facilitate da Jair Bolsonaro. Il 91enne Raoni ha inizialmente cercato un dialogo con il presidente, ma di fronte a frasi quali "avremmo dovuto fare come la cavalleria americana con le tribù indiane" c'è stato poco da fare. Proprio affermazioni come queste incarnano l'intento di commettere un crimine contro l'umanità, si può leggere nella denuncia, che descrive come pratica corrente la politica volta a diminuire la superficie dei territori autoctoni. Altri esempi di un intento criminale sono lo smantellamento delle agenzie governative per la protezione dell'ambiente e l'autorizzazione all'uso di pesticidi. Ora, promuovere un'azione legale non significa automaticamente l'apertura di un'inchiesta. La procura dell'AIA può infatti decidere di non accoglierla. Il Brasile ha ratificato nel 2002 il trattato che ha portato alla creazione della Corte, quindi quest'ultima ha le competenze per indagare sui suoi capi di Stato, ma è dal 2018 che non paga le quote per il suo finanziamento.
E restiamo in Brasile per parlare degli sforzi fatti dal governo per sostenere i lavoratori informali, quelli senza particolari tutele, che rappresentano circa un terzo della popolazione. Dagli iniziali 100 franchi al mese si è passati a 50 franchi al mese e questa forma di aiuti, che ha raggiunto quasi 70 milioni di persone, si è però interrotta con l'inizio dell'anno. Ora si teme un aumento considerevole di povertà e indigenza. Le autorità, gli economisti si chiedono come fare a mantenere le politiche assistenziali senza compromettere in piena crisi economica i conti pubblici. L'approfondimento da San Paolo e di Emiliano Guanella.
O pouco que a gente vende hoje, vai ali, compra alguma coisa.
Con quello che abbiamo venduto oggi compriamo gli ingredienti per cucinare quello che venderemo domani. Cerchiamo di tirare avanti, anche perché abbiamo un bambino da sfamare. Con la fine del sussidio ci troviamo al limite. Questa è la storia della signora Lisa Becci, comune a milioni di famiglie in Brasile. La pandemia, che si trascina da 9 mesi, ha colpito molti lavoratori informali che non hanno protezioni sociali. In alcuni stati sono la metà della forza lavoro complessiva. L'ausilio emergenziale, il sussidio dato dal governo federale per fronteggiare questa crisi, ha raggiunto 69 milioni di persone. Uno sforzo enorme. Sono stati spesi complessivamente 49 miliardi di franchi, insostenibile sul lungo periodo. L'ultima rata è stata pagata a dicembre. Non ci sono i fondi per continuare, ma non si può neanche abbandonare a se stessi un terzo praticamente dei brasiliani. Gli economisti e il governo dibattono su come trovare la quadratura del cerchio. Lauro Gonzalez della Fondazione Getúlio Vargas.
La retomada della discussione dell'equilibrio fiscale vai passare molto.
A livello fiscale dobbiamo definire delle fonti permanenti di ingresso per lo Stato per sostenere i programmi sociali che verranno dopo il sussidio. Sicuramente non saranno come nel 2020, ma è evidente che qualcosa andrà fatto. Con 14 milioni di disoccupati, cifra record da 10 anni a questa parte, e una ripresa economica che ancora non si vede, sembra giunto il momento di un cambiamento totale, radicale del modello fiscale e di bilancio, Clemens Martins, economista dell'Università di San Paolo.
Essenzialmente, alguns desses programas, eles têm que ter contrapartidas.
Questi programmi devono avere delle clausole che possano beneficiare chi li riceve e tutta la società al di là dell'emergenza. Per esempio l'obbligo di mandare i figli a scuola o di vaccinarli o la frequenza a corsi di riqualificazione professionale per aumentare le chance di trovare un lavoro formale. Si deve in sostanza cercare da un lato di aiutare queste persone ma dall'altro di trovare delle alternative valide al mero assistenzialismo. Dall'emergenza a soluzioni strutturali o, in altri termini, dalla crisi alla ricerca di nuove necessarie opportunità. La sfida più grande oggi per il Brasile post-pandemia.
Negli Stati Uniti è scomparso uno dei personaggi più conosciuti di radio e TV. Parliamo del giornalista Larry King, noto per le sue interviste con i grandi personaggi internazionali. 87enne, King aveva gravi problemi di salute e da inizio anno era ricoverato per Covid. In 60 anni di carriera si calcola che abbia effettuato circa 50.000 interviste e negli ultimi 25 anni attraverso il suo Larry King Show su CNN. Il suo marchio di fabbrica, oltre alla grande professionalità, erano cravatta e bretelle in tinta che indossava ad ogni apparizione TV. I Giochi Olimpici estivi di Tokyo si terranno o no? Già rimandati di un anno, il grande evento sportivo resta programmato per fine luglio inizio agosto, ma in queste ore è riemersa l'ipotesi di una cancellazione definitiva. Le smentite ufficiali non cancellano i dubbi. La corrispondenza da Giappone di Pio De Miglia.
Non è la prima volta che il quotidiano inglese The Times fa infuriare l'impero. Anni fa fu il primo giornale a parlare del cosiddetto raffreddore dell'anima, eufemismo locale che indica la depressione dell'attuale imperatrice Masako, all'epoca triste e isolata a corte, principessa della corona. Ora ha colpito di nuovo, sostenendo che il governo giapponese si appresterebbe nei prossimi giorni o comunque entro marzo ad annunciare la cancellazione definitiva delle Olimpiadi. Ci sarebbe addirittura anche una sorta di accordo con il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, una sorta di opzione per l'edizione del 2032, essendo quelle del 2024 e del 2028 già assegnate. Questo secondo fonti autorevoli, a livello governativo, dice l'articolo, ancorché anonime. Le fonti ufficiali, sia giapponesi che del CIO, continuano invece a smentire e a protestare per un articolo senza alcun fondamento. Le Olimpiadi si faranno e saranno un grande successo, ha ribadito ieri il premier giapponese Yasuhide Suga, visibilmente contrariato. A far da cornice a questa situazione sempre più delicata e complicata il progressivo disinteresse della popolazione locale. I sondaggi indicano oramai una percentuale di circa l'80% favorevole o a un ulteriore rinvio o alla cancellazione tout court, e le preoccupazioni per un'emergenza sanitaria che non accenna a diminuire, tra aumento dei contagi e assenza di una data sicura per l'inizio delle vaccinazioni, in grave ritardo rispetto alla maggior parte degli altri paesi colpiti dal virus.
E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buona serata.